Capitolo terzo. Senso religioso e attaccamento. Cominciamo subito col dire che l'attaccamento materno appartiene, questo tema appartiene alla psicologia dell'età evolutiva, che appunto studia la formazione del bambino fin dal suo concepimento, ovviamente nelle varie tappe del suo sviluppo. Il termine attaccamento attiene comunque anche all'età adulta, se è vero come è vero che anche in età adulta ci sono questi periodi, c'è la formazione dell'attaccamento. Ecco, nell'età evolutiva la parola più gettonata quando si parla di concepimento della vita della madre, la parola più gettonata è simbiosi, cioè unica vita, nel senso che il bambino vive le stesse emozioni della madre, dalla quale appunto riceve il sostentamento necessario. Però ciò accade anche a livello psicologico, oltre che biologico, perché la madre trasmette al bambino tutte le sue emozioni, anche quelle minime, le percezioni minime, va bene, del suo stato d'animo, proprio perché c'è questa vita di simbiosi e quindi attaccamento tra madre e bambino. Quindi il bambino è irriducibilmente destinato a vivere con la madre e anche della madre, nel senso che riceve da lei tutta la sua vita. E di conseguenza anche per molto tempo dopo la nascita il bambino avrà bisogno della madre. Va bene, questo in situazioni normali, fino a quando poi non sarà capace il bambino di manifestarsi o di manifestare una sua affettività autonoma e un sistema di relazioni autonomo. Quindi l'attaccamento è una relazione oggettuale che inizia proprio con il concepimento. Due studiosi, citiamo Balbi e Ainsworth, che evidenziano come l'instaurarsi di una relazione di attaccamento in questa diade madre-bambino possa influenzare poi tutto lo sviluppo armonico del bambino stesso, così che questo possa essere in grado di affrontare poi la vita di relazione. Ciò ovviamente in una condizione in cui l'attaccamento sia sicuro. Che significa attaccamento sicuro? C'è un attaccamento che si sviluppa in una condizione di sicurezza. C'è la mamma che non è ansiosa, la mamma che non soffre di un problema fisico, un problema psicologico, un problema addirittura psichico. Ecco, in una situazione normale, nella diade madre-bambino, il bambino svilupperà appunto un attaccamento che lo porta alla sicurezza, quindi parliamo di un attaccamento sicuro. Ci sono altri tipi di attaccamento, come l'attaccamento ambivalente o resistente o l'attaccamento da evitamento. Ecco, nell'attaccamento sicuro ci sono condizioni ottimali tra madre e figlio. Nell'attaccamento invece ambivalente o resistente ci sono delle condizioni un po' più precarie, mentre nell'attaccamento da evitamento ci sono condizioni precarie, che significa che il bambino svilupperà quasi certamente un distacco dalla madre, e quindi una freddezza nei confronti della madre, una distanza nei confronti della figura materna. Questo perché probabilmente la figura materna fin dalla nascita del bambino non è riuscita a mettere in sicurezza, quindi a dare una prova di sicurezza, una prova d'amore, di affetto, di sicurezza, e quindi non ha trasmesso al bambino quella sicurezza che il bambino richiede per sua natura. Ecco, allora svilupperà questo bambino un attaccamento da evitamento. Questo in linea di massima, poi non è detto che sia o si sviluppa sempre così. Poi può darsi che il bambino con la crescita, con l'adolescenza, comincia la sua vita di relazione, quindi svilupperà un sistema di relazioni normali e probabilmente non inciderà nulla. Però, secondo una certa psicologia, soprattutto la psicoanalisi di Freud, va bene, il bambino svilupperà quasi certamente una personalità complessa e complessata da questo punto di vista proprio dell'attaccamento. O questo per quanto riguarda, diciamo, questo problema dell'attaccamento dal punto di vista psicologico. Però il nostro corso non è un corso di psicologia vero e proprio, ma è un corso di psicologia della religiosità. Quindi la nostra ricerca è orientata verso la dimensione religiosa e quindi dobbiamo percorrere altre strade. Voglio soltanto dimostrare o cercare di evidenziare come l'attaccamento dal punto di vista psicologico possa essere preludio all'attaccamento dal punto di vista religioso. Va bene? Anzi, l'attaccamento religioso per certi versi precede l'attaccamento biologico, se è vero come è vero che l'uomo nasce proprio con il senso religioso. Va bene? Noi già abbiamo visto e abbiamo preso in considerazione le vie del cuore precedentemente e abbiamo cercato anche di operare una distinzione tra la psiche e il cuore. Ora vediamo come questi due elementi della struttura dell'uomo concorrono proprio alla formazione del senso religioso. Attraverso la psicologia dell'età evolutiva noi possiamo, come abbiamo già detto, determinare con precisione il senso dell'attaccamento nella diade madre-bambino. Ora, per capire l'attaccamento religioso, noi analizziamo alcuni brani della Sacra Scrittura in cui l'attaccamento della diade madre-bambino si trasforma nell'attaccamento nella diade Dio-uomo. Diade significa relazione a due. Potremmo dire che tutta la Sacra Scrittura è come una grande metafora, diciamo così, una metafora del mondo in termini religiosi, in cui il rapporto uomo-dio è un rapporto di amore esclusivo ma anche inclusivo. Esclusivo perché orientato unicamente all'uomo. Inclusivo perché non è rivolto soltanto al singolo uomo, ma o soltanto all'uomo giusto, ma è rivolta a tutti gli uomini, quindi è rivolta a tutte le persone, a tutti coloro che sono lontani poi dalla sua legge, anche a coloro che sono lontani dalla sua legge. Ecco, analizziamo questo concetto. Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e quindi disse: seguimi. Questa è la vocazione di Matteo, va bene? Altrove dice: i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ecco, vedete, quindi la parola di Dio, quindi la scrittura, l'annuncio del Vangelo è rivolta a tutti, quindi è rivolta agli apostoli, rivolta a Matteo che pure era un pubblicano, è rivolta ai peccatori, va bene? Quindi ciò conferma il fatto che Gesù non ha pensato soltanto di circondarsi di persone colte, istruite, morigerate oppure di alto lignaggio, no, di alta nobiltà. Niente di tutto questo. Gesù si è circondato semplicemente di persone umili, di lavoratori, di persone esperte e non esperte in materia religiosa, e magari queste persone non frequentavano neanche la sinagoga e quindi erano persone che avrebbero dovuto sicuramente fare un percorso di formazione con Gesù, e infatti lo hanno fatto questo percorso. Quindi persone che dal punto di vista religioso erano, come si direbbe, una tabula rasa, cioè una tavoletta su cui non c'è scritto nulla. Ecco, allora, dopo la diaspora, cioè dopo la morte, l'uccisione in croce, la crocifissione di Gesù, e dopo che gli apostoli si erano un po' dispersi, poi si erano ritrovati, ecco, allora Gesù, alla fine, come sappiamo tutti, manda il suo Consolatore, cioè lo Spirito Santo, e che incita gli apostoli a perseguire, a proseguire sulla strada indicata da Gesù. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Va bene? Ecco, che cosa significa questo? Significa che c'è in noi, nel cristiano, nel credente, il seme dell'appartenenza. E quindi questo seme dell'appartenenza, che è il seme dell'attaccamento, è Dio che infonde nel cuore dell'uomo, dove trova una terra buona. E quindi, per capire un po' questo concetto, prendiamo l'esempio in cui Dio stabilisce l'alleanza con il suo popolo. In Geremia 31:33 leggiamo: questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Ecco, questa è una formulazione precisa tra un patto tra Dio e l'uomo, e un patto durante il quale Dio stabilisce e mette nell'uomo il seme della religiosità e quindi dell'attaccamento. Quindi è lo stesso patto che Dio fa con il suo popolo, è quello fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe, è quello che imprime sulle tavole della legge di Mosè, ma è un patto che si ripete tutte le volte che l'uomo sbaglia, e Dio è sempre pronto a perdonare. Quindi non è che è stato fatto un patto una volta e poi quel patto finisce, no, continua. Tutte le volte che io sbaglio e poi chiedo perdono, tra me e Dio si ristabiliscono i patti, va bene? E quindi ciò scaturisce proprio la considerazione che l'attaccamento scaturisce proprio tra l'uomo e Dio, e questo ha origini remote e profonde. Infatti il Salmo 139 dice: sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Ecco, fin da quando ero bambino, da quando mi nutrivo, dice Isaia, del seno della madre, tu eri il mio Dio. Il Salmo dice: sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Quindi la parola di Dio, il senso religioso, è nato proprio dalle viscere materne. Il salmista nella sua poesia descrive sinteticamente l'azione creatrice di Dio. Va bene? È come se vedesse in presenza quest'opera della creazione, in cui Dio è l'artefice o l'attore e l'uomo è lo spettatore. Ecco, in questo verso, come in altri che analizzeremo, il senso di attaccamento fisico si trasforma nel desiderio e nella certezza di appartenenza. Quindi, se Dio ha impresso, no? L'imprinting, cioè in psicologia si chiama imprinting, quindi se Dio ha impresso il suo seme nel cuore dell'uomo, il seme della sua parola nel cuore dell'uomo, va bene, questa impressione, questo aver messo il seme nel cuore dell'uomo si trasforma proprio nel desiderio da parte dell'uomo di appartenenza, quindi la certezza di appartenenza. Ecco, e si tratta questo di un'immagine poetica nel senso di che costruisce, in cui il salmista esprime a Dio il suo senso di appartenenza. Appunto, è la consapevolezza di non essersi creato da sé, ma di essere stato fatto da un altro da sé, cioè che è Dio stesso. È come se dicesse il salmista: poiché sono stato da te generato, allora io sono entrato a far parte della tua famiglia, del tuo cuore. In poche parole, io appartengo a te. Va bene? Infatti nel libro di Giobbe, io riporto questa frase di Giobbe, dal capitolo 10, versi 10-11, in cui Giobbe dice: non mi hai colato forse come il latte e fatto rapprendere come il formaggio? Tu mi hai rivestito di pelle e di carne e mi hai intessuto d'ossa e di nervi. Cioè, questo senso della creazione, no? Questo senso poetico, cioè creativo, di Dio, è sentito da Giobbe, ma è sentito dall'uomo, va bene? E quindi è la certezza per noi credenti che non siamo nati, no? Per un'opera scientifica, ma siamo nati perché Dio, va bene? E qui c'è tutto il concetto della creazione. Dio ha voluto mettere dentro di noi il seme della parola, ha voluto farci crescere, nascere, crescere, eccetera. Va bene? E qui c'è tutto un discorso sulla creazione che in qualche modo dovremo anche affrontare. Quindi l'immagine che ci offre il libro di Giobbe è quella di un Dio che costruisce l'uomo e interagisce con lui in un rapporto diadico. Vedete il rapporto diadico, madre-figlio, Dio-uomo. Quindi se Dio costruisce l'uomo, con l'uomo Dio ha un rapporto diadico. E il rapporto diadico è fatto proprio sul senso si costruisce proprio sul senso dell'attaccamento. Va bene? Proprio come un bambino, in questo rapporto diadico, l'uomo, proprio come un bambino, ha bisogno di essere allattato al seno materno, cioè da Dio stesso. E Giobbe infatti utilizza, come vediamo, degli elementi, degli ingredienti quotidiani e poveri della vita pastorale, diciamo così, formaggio, latte, va bene? E Giobbe avrebbe potuto sicuramente esprimersi in una maniera poeticamente aulica, ma Giobbe non è uno scriba, non è un dottore della legge, ma una persona umile, timorata di Dio, semplice e dedito al lavoro per assicurare a sé e alla sua famiglia il sostentamento, la sicurezza. Ecco. E questa azione divina nella formazione dell'uomo fin dal grembo materno, noi la possiamo rinvenire nella Sacra Scrittura ancora, sia per quanto riguarda alcuni personaggi di rilievo come Isaia, Geremia, Isacco, Sansone, Samuele, va bene, e sia per altri personaggi che non sono poi di rilievo, va bene. Nel Salmo 22, per esempio, leggiamo: sei tu che mi hai tratto dal grembo materno e mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, e al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, tu sei il mio Dio. E ancora nel Salmo 71: su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Va bene? E ancora in Geremia 1,5 leggiamo: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Quindi questo è un elemento ulteriore, sono gli elementi ulteriori che ci dicono, ci parlano proprio dell'attaccamento. Ecco, vedete come da un attaccamento psicologico scientifico, vogliamo dire così, biologico, passiamo a un attaccamento di natura spirituale, ma un attaccamento che coinvolge completamente la vita dell'uomo. Adesso noi cerchiamo di analizzare un po' queste citazioni che abbiamo letto, va bene? Che sono, diciamo, ci ha offerto la scrittura. Non è un esercizio di ermeneutica, ermeneutica è la scienza e la legge che, diciamo, studia il discorso e quindi ci fa interpretare i discorsi. Quindi non dobbiamo fare una questione di ermeneutica letteraria, sebbene l'ermeneutica, come abbiamo detto, ci aiuta a capire ed andare oltre il significato manifesto, ma è un esercizio del cuore. Questo che dobbiamo fare è un esercizio del cuore che ci porta a comprendere il significato autentico dell'attaccamento nella diade Dio-uomo. Allora, quanto affermano per esempio Geremia e Isaia con le citazioni riportate è la cifra esatta dell'attaccamento Dio-uomo. Si tratta di un attaccamento che nasce dalla prescienza di Dio, il quale conosce l'uomo prima della sua creazione. Lo stesso Gesù, rispondendo ai giudei, ai farisei, che gli chiedevano: ma da dove vieni tu? Ma tu conosci Abramo? Tu mica sei del tempo di Abramo? No, Gesù dice: prima che Abramo fosse, io sono, affermando con ciò la sua esistenza ab inizio e tante secola, cioè all'inizio e prima dei secoli, la sua appartenenza al Padre. Vediamo quindi in questi versi come si accenda non solo la scintilla della creazione, ma il coinvolgimento totale dell'uomo nel progetto di Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi, se l'immagine dell'uomo si interfaccia con quella di Dio, non è soltanto sul piano puramente esteriore, ma questo interfacciarsi avviene sul piano della creazione, cioè al momento in cui Dio ha pensato di creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, in una relazione intimissima, e questo rapporto, appunto, dicevamo, è un rapporto diadico, non è un fatto accaduto dopo la creazione, ma un accadimento universale e che coinvolge tutti nell'atto della creazione. E questo atteggiamento, questo attaccamento sta a significare anche la vocazione dell'uomo, che è predestinato alla grazia, va bene? Perché è predestinato a seguire, se lo vuole, la bandiera di Cristo, in quanto se segue la bandiera di Cristo, se si mette sotto la bandiera di Cristo, questo mettersi sotto la bandiera di Cristo è già caparra di quella unione futura promessa da Dio. Quindi, accettata questa dimensione diadica Dio-uomo, l'aspetto che maggiormente va accolto è quello della volontà del singolo. Quindi, attaccamento madre-bambino nella psicologia, attaccamento uomo-dio nel rapporto teologico, spirituale, Dio-uomo, stanno su piani diversi ma hanno una stessa caratteristica, va bene? Anche se stanno ovviamente su piani diversi. Quindi, accettato questa diade Dio-uomo, è necessario che essa venga alimentata poi dalla nostra volontà, dalla fede, che non può prescindere dalla speranza e dall'amore, cioè dal cuore. E quindi dobbiamo ritornare alla nostra struttura quadrinomia di cui abbiamo già parlato precedentemente e riprenderemo il discorso magari una prossima volta. La struttura quadrinomia, formata da cuore, psiche, mente, corpo, che ci permette di vivere in modo equilibrato nella ricerca di Dio, dell'assoluto, del suo cuore. Ecco, questo vorrei sottolineare, il fatto che io, soggetto singolo, sono conosciuto da Dio, tanto che Egli mi chiama persino per nome, va bene? Egli conosce tutte le sue pecore, le chiama per nome. Ecco, questo fatto deve procurare in me una vera gioia, mi deve procurare stupore e gioia. E direi che questa, vera gioia possa esprimere il mio senso di appartenenza e la mia dimensione religiosa. Provare gioia nel pensare che appartengo all'ovile di Gesù, in cui Egli è il mio pastore. Comprendere e accettare dunque che io non sono un progetto qualsiasi, ma sono il progetto di Dio. Significa questo che devo fare un percorso di vita interiore che mi porti ad assaporare e gustare il profumo e la presenza di Dio dentro di me, intorno a me. Gustate e vedete com'è buono il Signore, dice il Salmo 34 al verso 9. Tutto questo non accade però da un giorno all'altro, ma il frutto di un impegno quotidiano in un crescendo di attaccamento alla libera necessità di Dio attraverso la preghiera, la meditazione, la pratica del testo mistico e attraverso ovviamente le opere. Questa è la cifra esatta del nostro senso di appartenenza e del nostro senso di attaccamento, proprio come un bambino si affida e si attacca alla madre dalla quale riceve tutte le cure e l'amore di cui essa è dotata. Sono solo alcuni esempi, degli esempi che si possono addurre per spiegare il grande attaccamento di Dio nei confronti dell'uomo e di questi verso Dio. Tutto ciò sta a significare che il senso religioso è fortemente radicato nell'uomo, come abbiamo detto in premessa, ma spesso non emerge, o perlomeno l'uomo non ne coglie sempre il senso. E dunque è necessario l'esercizio del cuore per essere pienamente familiari di Dio, e ciò dipende da ognuno di noi.